19:31 minuti, 16 novembre, lunedì, e lunedì significa solo una cosa nel linguaggio di TMV Radio: non tanto Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, quanto Scanner e soprattutto Giulio Dini.
Ciao, grande Giulio. Giulio, buon pomeriggio.
Pomeriggio.
Il pomeriggio è stato lungo, è quasi diventato sera, e dietro abbiamo finalmente un'altra volta le partite, quindi siamo ritornati allo schema classico. C'è tennis, attenzione.
Siamo in diretta con gli ATP Finals.
Quindi qualità, ecco.
Sì, perché oggi parliamo di sport, non solo di calcio. Ogni tanto ci piace essere trasversali, ci occupiamo di tutto lo sport. Oggi abbiamo un argomento che davvero trasversalmente abbraccia ogni disciplina. Volevo dire, vi invidio un pochino il jingle, quello di TMV Radio, un po' roccheggiante.
Guarda, se vuoi
ancora sono relegato alle note dei Rockets.
Comunque Giulio, c'ho sul telefono tutta la jingolistica di questa radio, per cui basta che mi dici quale vuoi, io prendo, digito, e anche in tempo reale ti fa. Ci avremo anche delle perle, però quelle bisogna capirle, vanno un po' studiate, insomma.
Vorrei che fossi tu a cantare, direttore.
Io canto spesso, però infatti, hai visto, oggi ci ho provato e piovuto.
Sotto la doccia,
no, anche mentre vado in motorino a casa, anzi con lo scooter. Beh, il motorino si usava negli anni 70.
Cerchiamo di
essere al passo coi tempi, ecco. Anche perché sennò, voglio dire, questa è Scanner, non è una trasmissione, voglio dire, ecco.
Non torniamo indietro negli anni 80. Esatto. Comunque,
all'argomento.
Eccoci qua. No, volevo dire, tornando e segnalando che il match alle spalle di Giulio Dini, quello tra Pavic Soares e Meltzer Roger Vasselin, è 3-0 al primo set. Oggi con Giulio parliamo di un tema, direi, delicato, in cui serve competenza più che mai, e cioè la riforma del lavoro sportivo, che detta così è, come dire, il contenitore. Entrando nel contenitore e trovando il contenuto, è il momento di capire intanto, Giulio, in che contesto si arriva a questa riforma e in che direzione la riforma porta il lavoro, giusto appunto, sportivo.
Quasi novità epocale, per il settore.
Senza quasi, Nick, è una riforma importantissima. Forse non tutti sanno che col primo governo Conte si è aperto un tavolo per arrivare ad un testo unico dello sport, in modo che si potesse disciplinare tutto lo sport tutto insieme, individuando le istituzioni e attribuendo i relativi poteri e anche gli opportuni finanziamenti. Ma questi sono aspetti che abbiamo già toccato in passato, ma che toccheremo ancora, perché gli argomenti sono davvero validi e numerosi. E nell'ambito del testo unico dello sport viene introdotta una nuova figura giuridica di lavoro, il lavoro sportivo. Noi veniamo da una tradizione, chiamiamola normativa, che vede disciplinato il lavoro degli sportivi professionisti dalla legge 91 dell'81, relegando tutti gli altri al ruolo di dilettanti, che non possono godere dei trattamenti giuridici, previdenziali e assicurativi propri di un rapporto di lavoro. Questa è una distinzione importantissima che riguarda tantissimi, probabilmente anche dei nostri ascoltatori che praticano sport a livello agonistico e che fino ad oggi hanno impiegato il loro tempo e probabilmente hanno visto rimborsati alcune spese di trasferta o quant'altro. Quindi questa è la portata del lavoro sportivo, questa è la riforma che andrà a toccare migliaia e migliaia di sportivi.
Ecco, Giulio, visto che si parla di riforma del lavoro sportivo, direttamente esiste anche la figura del lavoratore sportivo. Di chi stiamo parlando?
Lavoratore sportivo è chiunque si trovi ad avere relazione con una disciplina, per cui possiamo fare riferimento non solo al calciatore, ma anche al tecnico, all'allenatore,
direttore sportivo,
anche al direttore di gara.
Anche all'arbitro.
Si infila tutto questo in questa nuova disciplina, impropriamente lo stavo chiamando calderone, ma il calderone non è. Quindi le figure le più svariate che vanno a comporre, come dire, ogni disciplina, ogni partita di ogni disciplina hanno il loro trattamento e vengono tutte insieme disciplinate da questo testo unico.
Tra poco, Giulio, introduciamo anche il primo ospite, sì. Ma credo sia importante sottolineare due aspetti. Il primo è che non solo e soltanto perché alle spalle di Giulio Dini è in corso una partita di tennis, ma soprattutto perché questa riforma va veramente a rivolgersi, a toccare tutti gli sport. E nasce da quale esigenza, da quale senso, da quale significato, Giulio?
Il significato è che lo sport nel corso dei decenni si è evoluto. Gli sforzi, l'impegno che richiede lo sport, anche non strettamente quello fino ad oggi riconosciuto professionistico, è massimale. Sappiamo bene che chi gioca in Serie D, in eccellenza, in un campionato di livello di pallavolo, sia questo maschile o femminile, hanno un atteggiamento professionistico verso questo sport. È giusto che abbiano anche un trattamento di lavoro, che questo lavoro, perché a tutti gli effetti è un lavoro, sia riconosciuto e che come tale abbia anche i riconoscimenti, le necessarie tutele assicurative e previdenziali.
E allora, come promesso, è arrivato il momento di salutare il nostro primo ospite. Andiamo nella casa dell'AIC da Umberto Calcagno.
Ciao, ben ritrovato Umberto. Buonasera.
Ciao, buonasera.
E grazie di aver accettato. No, grazie a te di aver accettato il nostro video. Ci fa molto piacere, giusto Giulio? Ci tenevi molto.
Ah, ci tenevo molto perché Umberto è sicuramente una figura fondamentale per questa riforma. Credo che possiamo dire che non appena il testo unico e la riforma, diciamo, del lavoro sportivo avranno finalmente la luce, si potrà dire che si è raggiunto finalmente un risultato frutto di anni e anni di lavoro, Umberto.
Beh sì, certo, quanto contenuto nelle bozze che abbiamo visto fino ad oggi, ma anche le ultime comunicazioni del ministro ci lasciano ben sperare. Noi, insieme tra l'altro alle altre associazioni rappresentative degli atleti, più rappresentative, insomma, degli sport più importanti, abbiamo incontrato il ministro il mese scorso per manifestargli la nostra vicinanza e soprattutto per sperare che, come dicevi tu, questo percorso così lungo di tutela dei diritti possa arrivare finalmente a compimento. Non ci sfugge che ci sia anche, come lo è sempre stato, anche in ambito professionistico, perché non dimentichiamoci che anche tutta l'applicazione che ha avuto in questi anni, tutta la mancata applicazione che ha avuto, specialmente negli altri sport, la legge 91 è dovuta a problemi di sostenibilità. Da una parte abbiamo le tutele, dall'altra abbiamo i costi e la sostenibilità. E questo il ministro lo ha ben presente, quindi ci saranno anche provvedimenti di accompagnamento a sostegno di questo passaggio verso il lavoro sportivo, un po' quello che siamo riusciti a fare e che abbiamo messo in piedi per le ragazze di Serie A. Noi le ragazze di Serie A siamo riusciti ad avere oggi una delibera che le farà passare al professionismo e non al lavoro sportivo, al professionismo, quello proprio dettato dall'articolo 2 della legge 91, grazie anche a provvedimenti quale l'emendamento Nannicini che il ministro ha ripreso nell'ultimo decreto e che darà quindi risorse, 11 milioni di euro alle società di Serie A femminile, proprio per la transizione verso il professionismo. Quindi è tutto un ragionamento di sistema che ha l'impostazione giusta, quindi non dubito che possa andare a compimento.
Giulio.
Mi pare, Umberto, che si possa dire, è giusto adesso anche toccare ferro, che non ci siano particolari contrasti su questa esigenza e su questo risultato finale. Mi chiedevo quello delle donne è un risultato straordinario, ma il messaggio che deve arrivare alla gente è che questa riforma equipara lo sport professionistico a quello dilettantistico, e questo è un risultato straordinario. Come tu hai detto, c'è un'esigenza e anche una preoccupazione per quelle che sono le coperture. Mi pare di capire perlomeno per i primi 2 anni si dovrebbe andare incontro a delle agevolazioni. Credo che il governo, come dire, con l'introduzione del testo unico della riforma vorrà mettere anche un'iniezione di denaro, però ti lascio la parola proprio su quello che è il significato anche fondamentale di questa equiparazione.
Umberto.
Sì, allora non sfugge a nessuno di noi che questi ragazzi, queste ragazze che praticano un'attività che solo formalmente è dilettantistica, perché non c'è riconoscimento appunto che la legge 91 demanda alle federazioni sportive, siano poi dei professionisti di fatto, cioè sono ragazzi e ragazze che vivono di sport, sostentano se stessi, i propri familiari con l'attività sportiva, che non è soltanto quella prevalente, ma è nella stragrande maggioranza dei casi l'unica attività lavorativa che svolgono. E quindi è un riconoscimento, credo, che sia dovuto allo Stato, perché noi dobbiamo anche immaginare che stiamo parlando nel mondo del calcio per quanto riguarda le ragazze, ma negli altri sport stiamo parlando davvero degli atleti che rappresentano anche la nazionale, che rappresentano il meglio che si possa esprimere in quella disciplina sportiva. E quindi è anche, insomma, lo Stato non può disinteressarsi del loro futuro pensionistico, non può disinteressarsi delle tutele, non può disinteressarsi, ripeto, di chi rappresenta a livello apicale quello sport. Con le ragazze ci siamo riusciti, ma è stato, insomma, merito anche delle loro prestazioni, il fatto che col mondiale abbiano lasciato percepire quale condizioni meritassero, ed è anche tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni, perché insomma è fuori di dubbio che siamo riusciti a creare anche una consapevolezza differente pure nelle nostre, ragionando anche all'interno della federazione, anche con la Lega Dilettanti in un primo periodo e soprattutto con la federazione fortunatamente in quest'ultimo. Quindi siamo riusciti davvero a fare questo passo. Il lavoro sportivo permetterà di dare dignità ad atleti che sono di altissimo livello, perché ripeto, e poi sono ragazzi e ragazze che vivono di sport, nel nostro caso di calcio, insomma, conoscete benissimo le realtà di Serie D, ma la realtà di Serie A di calcio a 5 maschile e femminile, e la stessa Serie B femminile, col traino che avrà nei prossimi anni da una Serie A professionistica, certamente usufruirà di questo provvedimento governativo, ne sono convinto.
Non so se Giulio ha un'altra domanda, però io sfrutterei tra virgolette la presenza di Umberto al volo per chiedergli se, piccola digressione, se sei preoccupato per i settori giovanili italiani, vista la situazione.
Sì. Lo sono nella misura in cui ovviamente oggi abbiamo una grande difficoltà per far fare lo sport ai nostri figli, per riuscire a far praticare per questa pandemia ciò che amano di più fare, quindi siamo tutti molto preoccupati. Poi lo sport, il nostro calcio, essendo anche poi uno sport di contatto, è stato penalizzato maggiormente rispetto ad altre attività giovanili. Quindi è una preoccupazione che ho all'interno del nostro sistema e dobbiamo averla come genitori, come persone di uomini e donne di mondo di sportivo, dobbiamo averla tutti quanti. Io credo, ho letto e non dubito che anche sotto questo profilo ci saranno provvedimenti a sostegno, perché il nostro impianto statale ha sempre demandato alle società dilettantistiche, alle piccole associazioni sportive, lo sport sul territorio. Quindi oggi aiutare loro significa fare qualcosa di cui poi beneficerà indirettamente anche lo Stato, perché realmente se come si legge, e se questa pandemia, la convivenza del nostro mondo con la pandemia non ci permettesse di riprenderci velocemente, rischiamo davvero di perdere dei presidi che all'interno del nostro, delle nostre città sono veramente basilari per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze.
Giulio?
No, dicevo, a questo proposito il ministro Spadafora ha annunciato che nell'ambito della legge di bilancio ci sarà un'iniezione di finanza per far partire, in previsione della partenza del testo unico sullo sport, ma ci sarà anche uno spazio dedicato a un forte sostegno del movimento dilettantistico a cui stavamo facendo riferimento. Questo direi è fondamentale per la stessa sopravvivenza del movimento, e anche al di là della provocazione di Lele Adani, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata. Ricordiamo a chi ci ascolta che ad oggi gli sport professionistici sono soltanto maschili, e sono il calcio, il golf, il basket e il ciclismo. Questo per sottolineare nuovamente l'importanza del lavoro svolto e dell'obiettivo finale.
Umberto, come ultima considerazione, poi ti liberiamo. Quanto sei, diciamo così, questo è un tema che riguarda anche l'aspetto mediatico, quanto sei preoccupato del fatto che il tema taglio degli stipendi, e anche qui faccio una piccola digressione, prenda il posto di discussioni magari meno populiste, ma sicuramente più utili e anche auspicabili, come ad esempio la distribuzione in modo diverso e diversificato delle risorse? È una preoccupazione ancora sul tavolo?
Beh, sì, lo è, perché ovviamente parlare di stipendi è una cosa che anche a livello giornalistico, mediatico, insomma, è di facile lettura, per non dire altro. E i calciatori hanno fatto, i calciatori professionisti, la loro parte nella prima fase di pandemia, e ci rendiamo tutti quanti conto degli aspetti economici e di quanto tutto il paese sta soffrendo. E la nostra posizione è che però tutti quanti debbano fare la loro parte, e soprattutto bisogna oggi scindere cosa deriva realmente dal Covid e cosa invece il nostro mondo professionistico sta patendo per scelte o comunque mancate riforme che noi auspichiamo da tempo, perché parlare appunto di una riforma dei campionati, come da una decina d'anni stiamo cercando di attuare, e non riuscire a capire che una redistribuzione delle risorse diversa rispetto a quella attuale è l'unico punto di partenza fondamentale per poter immaginare un futuro migliore del nostro sistema, rischia veramente di creare poi delle situazioni che anche a livello programmatico sono sterili. Quindi io mi auguro che si possa prendere spunto proprio da questo momento di difficoltà per riuscire a mettersi tutti a un tavolo e fare quelle cose che probabilmente avremmo già dovuto fare da molti anni. Ma basterebbe anche guardare soltanto a chi ci circonda, no? A quanta mutualità in più ci sia, a quanto in più venga distribuito verso la base del sistema, sia professionistico che dilettantistico, negli altri paesi come in Spagna, in Germania. Leggo sui giornali, non ho notizie privilegiate su questo, che anche la Premier League oggi parla di un trasferimento di risorse di molto superiore rispetto al passato, perché se un sistema sportivo in un momento di difficoltà non aumenta l'aspetto solidaristico, cioè non potrà prescindere dall'aspetto solidaristico, altrimenti rischieremo di creare un divario sempre superiore tra chi potrà continuare a fare calcio ad alti livelli e chi invece probabilmente soffrirà molto.
Umberto, grazie mille.
Grazie Umberto.
Alla prossima.
Alla prossima,
grazie.
Gentilissimo.
Umberto, grazie, a presto.
Grazie ad Umberto Calcagno. Rapidissimamente, a velocità della luce, Tonellino in regia sta per attivare il secondo collegamento, il secondo ospite. E allora, mentre avviene il tutto, Giulio introduce questa seconda parte complementare, definiamola così, della nostra analisi sulla riforma del lavoro sportivo.
Sì, vogliamo sapere grosso modo come si potrà articolare la figura del lavoratore sportivo. E d'altra parte, poi, quando ci si trova a svolgere un'attività, si vuole sapere quando il nostro lavoro sarà riconosciuto e si concretizzerà in un compenso, vorremmo sapere anche come regoleremo, no? il rapporto stesso, che cosa saremo rispetto allo Stato. Federico già con noi?
Sì, prego Giulio, puoi introdurlo.
Direi che Federico è la persona giusta, un collega, è professore a contratto, praticamente finiamo la puntata per presentarlo, all'Università di Firenze, si occupa di diritto amministrativo e sportivo, è responsabile della didattica del corso di perfezionamento in diritto dello sport del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Firenze, ma anche consulente del ministro e del Partito Democratico, e come tale ha partecipato ai lavori al testo unico, per cui possiamo dire che è qualcuno che sta lavorando e vivendo da dentro questa riforma. Benvenuto con noi Federico, grazie di essere qua. Vorrei chiederti...
Grazie a voi, buonasera.
Prego Giulio.
Buonasera. Vorrei sapere, si sta parlando di lavoro sportivo, di lavoratore dello sport, abbiamo detto che abbiamo azzerato praticamente la distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico. Il legislatore mette a disposizione degli strumenti nuovi, si possono inquadrare davvero gli sportivi come lavoratori subordinati, come lavoratori autonomi, come prestatori d'opera occasionale. Questa è una novità davvero, davvero importante.
Sì, eccomi. Ciao Giulio, ciao a tutti, buonasera.
Buonasera
anche agli ascoltatori, grazie mille per questo invito, grandissimo. Dunque, sì, ho sentito anche l'intervento precedente. Siamo di fronte a un progetto di riforma imponente, che come sapete non riguarda soltanto la materia del lavoro sportivo, ma la materia del lavoro sportivo è una delle materie più importanti. Penso intanto di poter dare una piccola notizia. Ho ragione di credere che il progetto del testo unico sia un po' tramontato, nel senso che c'è stato lo spacchettamento in vari decreti, quindi probabilmente non si andrà più con un unico testo, ma con una pluralità di testi, il che da un certo punto di vista valorizza ancora di più il tema del lavoro, perché per l'appunto uno di questi testi sarà proprio dedicato al lavoro sportivo. Voi avete detto giustamente, si supera la bipartizione tra professionismo e dilettantismo e si parla più genericamente dell'unica figura del lavoratore sportivo. Questo è senz'altro vero, va anche detto però che la riforma accompagna questo superamento con l'introduzione di una nuova e diversa distinzione, che è quella tra lavoratore sportivo e amatore, diciamo così, perché continuerà anche a esistere la figura dell'amatore, la figura dell'istruttore, del mister, quello che dopo aver lavorato in ufficio fino al suo orario si mette le scarpette da calcio e va ad allenare i bambini. Però diciamo che la riforma è molto netta, questo progetto di riforma è molto netta nel dire che laddove vi è un lavoro, quindi laddove questa prestazione è resa al di fuori di una logica amatoriale, ci devono essere tutte le garanzie del lavoro. Questa, diciamo, bipartizione viene fatta sulla base di una soglia, che è la soglia reddituale già nota, che è quella dei 10.000 euro, per cui al di sotto dei 10.000 euro si può, non necessariamente, ma si può stare in una dimensione che è quella amatoriale, sopra i 10.000 euro si va in una dimensione che è quella invece del lavoro sportivo. C'è una presunzione assoluta, ecco, da 10.000 e 1 euro di retribuzione siamo, anche se tecnicamente non si parla di retribuzione quando siamo sotto, però appena si arriva a 10.000 e 1 euro si entra nel lavoro sportivo. L'inquadramento di cui tu mi chiedevi, sì, il legislatore dà varie possibilità. Diciamo che la parola d'ordine è quella del superamento della specialità dell'ordinamento sportivo, per cui è difficile dirti, è difficile dire quando è che siamo di fronte a un rapporto di lavoro subordinato, quando è che siamo di fronte a un rapporto di lavoro autonomo, perché il tenore della riforma è sempre quello di dire, ricorrendo nei presupposti di legge se ha un rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo nei presupposti di legge se ha un rapporto di lavoro autonomo. Quindi sostanzialmente si applicano al mondo dello sport le stesse regole che si applicano fuori dal mondo dello sport, pur rimanendo una serie di regole speciali. Gli inquadramenti contrattuali, diciamo così, ti rispondo più precisamente alla domanda, gli inquadramenti contrattuali sono sostanzialmente 4-5. Rapporto di lavoro subordinato, che idealmente è la via preferenziale. Poi abbiamo i lavoratori autonomi, il lavoro autonomo, nella variante del COCOCO, della collaborazione coordinata e continuativa, che seppur in via di estinzione nel mondo dello sport sappiamo ha continuato a sopravvivere. Poi abbiamo le cosiddette prestazioni occasionali. E poi infine c'è una nuova figura molto interessante che si era in realtà già affacciata, ma che è quella dell'apprendistato sportivo, quindi la possibilità di accompagnare la crescita del giovane sportivo anche con un percorso di studi, e quindi c'è anche questa nuova figura contrattuale dell'apprendistato sportivo.
Io credo che il professore andrà richiamato più avanti, perché oggi non abbiamo avuto molto tempo, siamo quasi in conclusione, ma insomma ci ha dato un sacco di spunti, Giulio, che dici?
Assolutamente, intanto rispondendo è riuscito a mangiare anche le due domande che avevo preparato per lui.
Vabbè, ma...
per cui nulla è andato naturalmente dove speravo che o dove l'avremmo portato noi, per cui ci è andato da solo. È stato molto esaustivo, abbiamo bisogno di tornare sull'argomento, Federico, per cui avremo piacere se tu fossi nuovamente nostro ospite. Purtroppo è il caso di dire che il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere, però abbiamo capito benissimo.
Grazie mille,
molto,
professor
molto
Orso.
Grazie a voi.
Grazie alla prossima. Buona serata, arrivederci. Grazie.
Grazie a tutti.
E allora, caro Giulio, 20:00 e 23 secondi. A lunedì prossimo.
Va bene, ragazzi. La chiosa la faccio la settimana prossima. Sì, va bene. Così si lega la vecchia puntata a quella nuova. Bellissimo.
Fantastico.
Senza fine.
Avanguardia qui a Scanner. Ciao Giulio.
Un grande Giulio. Ciao Giulio, buona serata.
Noi torniamo domani dalle 17. Ciao.